umana cosa avere compassione di chi soffre in amore. Io per soverchio fuoco nella mente nebbia patire, adesso che c'è stata la mia pena, per non parere ingrato io mi propongo di riconfortare l'innamorato.
Umana cosa, Boccaccio 700 anni dopo, con Maurizio Fiorilla.
Per il soccorso delle sventurate intendo raccontare 100 novelle che udirete in queste 10 giornate, e se leggendo passerà il tormento e se rischiare il cuore, ringrazieremo con il nostro canto soltanto amore.
Comincia la prima giornata del Decameron. Nella quale, dopo la dimostrazione fatta dall'autore per che cagione avvenisse di doversi quelle persone che appresso si mostrano ragunare a ragionare insieme, sotto il reggimento di Pampinea si ragiona di quello che più aggrada a ciascheduno.
Buon pomeriggio e benvenuti alla seconda puntata di Umana Cosa. Con il brano che avete appena ascoltato, dalla voce di Alfredo Bianchini, comincia la prima giornata del Decameron. Tutti saprete che in ognuna delle 10 giornate i giovani della brigata eleggono per prima cosa un re o una regina, che fissa il tema a cui poi gli altri dovranno attenersi nel raccontare una storia. Fa eccezione di Oneo, che avrà il privilegio di poter raccontare sempre a tema libero e per ultimo. Nei titoli di apertura delle giornate, Boccaccio dà quindi al suo lettore almeno due informazioni essenziali: chi è il re o la regina eletto e qual è l'argomento scelto per le novelle che saranno raccontate quel giorno. In questa prima giornata la regina sarà Pampinea e l'argomento del novellare libero per tutti. Ma prima che inizi questo gioco narrativo, l'autore racconterà in prima persona qual è la circostanza e i motivi che hanno portato alla formazione della brigata. Stiamo parlando dell'evento attorno a cui Boccaccio costruisce la cosiddetta cornice del Decameron, quella storia dentro la quale, come in un sistema di scatole cinesi, si racconteranno le altre storie, come avviene in libri come Le Mille e Una Notte. La narrazione del Decameron prende le mosse da una catastrofe realmente accaduta, la peste del 1348, che Boccaccio racconta con grande realismo in tutta la sua fisicità e drammaticità. Nella finzione del libro Boccaccio si rivolge direttamente alle lettrici, avvertendola che l'opera avrà un orrido cominciamento, paragonato ad una montagna aspra e ripida, difficile da scalare, ma dice loro anche di non spaventarsi perché, superato questo ostacolo, al di là della montagna, ci sarà una bellissima e piacevolissima pianura. Sentiamo questo passaggio del testo dalla voce di Paolo Poli.
Questo orrido cominciamento vi fia non altrimenti che camminanti una montagna aspra e erta, presso la quale un bellissimo piano e dilettevole sia reposto, il quale tanto più viene lor piacevole quanto maggiore è stata del salire e dello smontare la gravezza.
Questo brano non serve solo a rassicurare le lettrici, ci sono evidenti allusioni alla commedia di Dante. La montagna aspra ed erta rimanda alla selva aspra e forte e al monte del primo canto dell'Inferno, sono gli ostacoli che Dante incontrerà nel suo viaggio. Il bellissimo e dilettevole piano richiama invece la montagna del paradiso terrestre in cima al Purgatorio, che segna per Dante la fine del percorso doloroso e l'inizio del viaggio paradisiaco. Nella famosa lettera a Can Grande della Scala si legge che la materia della Divina Commedia all'inizio è orribilis et fetida, orrida quindi. e alla fine desiderabilis et grata, cioè desiderabile e piacevole. Ora, non è casuale che Boccaccio usi la stessa immagine di Dante per definire il percorso di lettura del suo libro. La sovrapposizione dell'immaginario della Divina Commedia permette a Boccaccio di marcare tra le righe che il Decameron non si legge solo per diletto, ma come la commedia è un libro che propone anche un itinerario etico-morale.
Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del figliuolo di Dio al numero pervenuti di 1348, quando, nella egregia città di Fiorenza, oltre a ogni altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza.
L'epidemia di peste, questo Boccaccio non lo racconta, sappiamo che fu portata da 12 navi genovesi provenienti dall'Oriente, attraccate al porto di Messina nel 1347. In breve questa peste attraversò tutta l'Europa, fino ad arrivare addirittura in Russia. Boccaccio concentra il suo racconto sulla descrizione impressionante di ciò che accadde a Firenze e nel suo contado. Descrive come improvvisamente le sue strade si trasformarono in un grande cimitero a cielo aperto. Morirono, pensate, quasi i tre quinti della popolazione fiorentina in quella peste. Boccaccio stesso ha perduto persone a lui molto care, la matrigna Bice, il padre, amici come il poeta Frescobaldi e lo storico Giovanni Villani. Per noi oggi la peste è qualcosa di lontano, che non conosciamo direttamente, ma per i lettori fiorentini del tempo, leggere l'inizio del Decameron significava tornare con la memoria all'immagine di quella catastrofe avvenuta solo pochi anni prima. La composizione del Decameron si colloca a ridosso dell'evento tra il 1348 e il 1351-53. Nel suo racconto Boccaccio descrive con molta precisione i sintomi di quella peste, che fu peste bubbonica, sottolineando come i medici non fossero in grado di opporvi alcun rimedio. Tutti erano disorientati, spaventati, anche per la rapidità con cui la malattia si contagiava. Come il fuoco con le foglie secche, scrive Boccaccio.
A cura delle quali infermità né consiglio di medico né virtù di medicina alcuna pareva che valesse o facesse profitto. E fu questa pestilenza di maggior forza, perciò che essa, dagli infermi di quella, per lo comunicare insieme, s'avventava a sani. Non altrimenti che faccia il fuoco alle cose secche o unte quando molto gli sono avvicinate.
Ma la peste porta anche un disfacimento morale, oltre che fisico, nella società degli uomini. C'è chi si abbandona a comportamenti totalmente dissennati, facilitato anche dall'assenza di autorità, perché le leggi che devono regolare la convivenza civile non vengono più rispettate.
E in tanta afflizione e miseria della nostra città era la reverenda autorità delle leggi, così divine come umane, quasi caduta e dissoluta tutta per i ministri e esecutori di quelle, li quali, sì come gli altri uomini, erano tutti o morti o infermi, ossì di famiglia rimasti estremi, che ufficio alcuno non potean fare, per la qualcosa era a ciascun licito quanto a grado gli era d'adoperare.
La paura del contagio e della morte distrugge anche le leggi naturali. Uomini e donne abbandonano i loro familiari, madri, padri, fratelli, mogli e mariti che siano.
E lasciamo stare che l'uno cittadino l'altro schifasse
e quasi niuno vicino avesse dell'altro cura
e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano.
Era così fatto spavento questa tribolazione entrata nei petti degli uomini e delle donne che l'un fratello l'altro abbandonava e il zio il nipote e la sorella il fratello e spesse volte la donna il suo marito. E che maggior cosa è quasi non credibile, li padri e le madri, i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano.
possiamo forse accostare il punto di partenza del Decameron ad un romanzo moderno come Cecità di José Saramago, dove pure una grande epidemia, che non si capisce da dove arrivi e come si trasmetta, farà precipitare gli uomini in un caos in cui l'istinto di sopravvivenza prevale sulla pietà, la violenza sulla ragione. Saramago colloca la vicenda in un tempo e in uno spazio indefiniti, e anche il tipo di malattia che contagia all'improvviso tutti gli uomini, la perdita della vista, suggerisce l'idea di una grande metafora. Ma in entrambi i libri, al centro, ci sono gli effetti di smarrimento e decadenza morale, diciamo di pure di imbarbarimento, portati da un'eccezionale epidemia. La società degli uomini precipita, non regge l'urto di fronte a eventi del genere. Il Decameron si configura dunque anche come una risposta ad una catastrofe in cui gli uomini hanno perso i punti di riferimento essenziali alla convivenza. L'onesta brigata, come vedrete, a breve si allontanerà da Firenze per sfuggire al contagio e non solo offrirà con le novelle una rappresentazione del mondo. I 10 giovani, con i loro discorsi e i loro ragionamenti, ricostruiranno proprio quel sistema di valori che la peste aveva distrutto.
E ne nascevano nei maschi e nelle femmine infiature in anguinaia per braccia e cosce, e le vedevi permutare in macchie livide e nere, segno certo di morte. E i fratelli abbandonavano i fratelli, padri e madri, figli, alla sicura morte. E a quelli che infermavano rimase l'avarizia dei serventi o la carità di amici, e non furono molti. Essi facevano le fosse per i cimiteri delle chiese, dove a centinaia si mettevano i corpi, come si mettono le merci nelle navi una sull'altra, e infino al sommo della fossa si stivavano i morti. Altri ancora abbandonarono i parenti per cercare nel contado di scampare al cielo, abbandonati a loro volta, vittime del loro stesso esempio, morirono soli. Il male devastò il contado e per le sparte ville e i campi, contadini come bestie morire, e i buoi, le capre e i cani, dopo aver vagato il giorno senza pastore, a notte alle sue stalle venire. E tanta fu la crudeltà del cielo che tra marzo e luglio più di 100.000 in Firenze furono tolti di vita. Oh, quanti gran palagi e quante belle case un tempo di famiglie pieni rimasero vuoti. Quante famose ricchezze senza eredi.
Salutiamo il primo ospite di oggi, Giancarlo Alfano, storico della letteratura, esperto di Boccaccio e autore di diversi studi sul Decameron e anche co-curatore dell'ultima edizione dell'opera uscita per la Burr. Poco fa abbiamo ricordato il forte legame che il Decameron ha con la Divina Commedia. Entrambe le opere in fondo reagiscono in apertura ad una condizione di crisi. Dante e Boccaccio rispondono allo stesso modo?
Mi diceva, la differenza di reazione di Dante e Boccaccio, quindi le loro opere della Commedia e del Decameron. Direi che forse il modo più semplice per capire la differenza è: siamo in ambito cristiano, dunque il concetto di crisi è assolutamente strutturale, decisivo per questa cultura. Dante ne fa certo una questione di crisi collettiva, basti pensare alle invettive contro Firenze o ai discorsi sull'impero e il papato, ma ne fa un discorso collettivo filtrato attraverso una coscienza soggettiva. È lui, è Dante ad aver smarrito la via. Al contrario, Boccaccio ne fa una questione collettiva. Sin dall'inizio c'è un gruppo, le 7 donne, poi dopo i 3 giovani, c'è un gruppo che deve affrontare una crisi collettiva e deve affrontarla attraverso la collettività. Veramente la questione è che cosa sia esemplare. Per Dante è esemplare il soggetto attraverso conoscenza di quella che lui chiamerebbe l'oggettività, l'universo, con cui si chiude per l'appunto l'ultimo canto. Al contrario, per Boccaccio l'esemplarità è un fatto sociale, è un fatto di un gruppo.
Senta, Boccaccio è stato testimone oculare della peste, l'ha vissuta in prima persona. Anche se siamo in un viaggio letterario, il suo racconto può avere una testimonianza, diciamo, di valore storico per noi?
Beh, certamente gli storici tendono a utilizzare, e anzi sin dal Medioevo, Matteo Villani, che era legato a quel Giovanni Villani, amico di Boccaccio, Matteo Villani utilizza proprio il Decameron come modello anche linguistico espressivo. E in ogni caso gli storici contemporanei stanno utilizzando ancora oggi il Decameron per l'inizio del Decameron, almeno per dedurne la crisi e le condizioni materiali di vita durante l'anno della peste nera. Certamente direi anche un'altra cosa, che è storico il Decameron perché propone una risposta allo shock cognitivo che la peste fu. Stiamo parlando di secoli in cui pestilenze e carestie erano molto diffuse, ma quel tipo di dimensione pandemica, quale fu appunto la peste del 48, era qualcosa di nuovo e soprattutto di dimensioni davvero imponenti.
Invece ora le faccio la domanda al rovescio: il Decameron è anche un'opera di letteratura? Boccaccio, per raccontare la peste, utilizza anche modelli letterari antichi?
Certamente utilizza per la peste modelli antichi. Certamente non possiamo pensare a Tucidide, non si può pensare nemmeno a Lucrezio, che non era conosciuto a quel tempo, il De Rerum Natura. C'è invece un testo oggi per noi forse meno conosciuto, meno importante, come la Storia dei Longobardi, la Historia Langobardorum di Paolo Diacono, che sicuramente Boccaccio conosceva, aveva letto. E però ancora una volta mi permetterei di fare un'osservazione, cioè il mondo della peste giustinianea, VI secolo d.C.,
è
un
mondo che è quella raccontata da Paolo Diacono.
Sì, sì, certo. Ebbene, quel mondo era un mondo scarsamente urbanizzato, la peste fu un fatto soprattutto delle campagne, e quando leggiamo quel testo di Paolo Diacono ci accorgiamo che gli effetti sono soprattutto sulle greggi, sulla vita diciamo anche degli agricoltori. Al contrario, Boccaccio mette al centro la città, e Firenze e in generale le città d'Italia, che sono state attraversate dalla peste.
Ci ha raggiunto al telefono nel frattempo Laura Pani, paleografa, cioè studia le scritture antiche e insegna al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Udine. Laura Pani si è occupata in modo particolare dell'Alto Medioevo, quindi proprio il periodo in cui è vissuto Paolo Diacono, e solo pochi mesi fa ha scoperto un manoscritto con la sua Storia dei Longobardi, che abbiamo ricordato poco fa, copiato interamente da Giovanni Boccaccio. Allora, buonasera Laura Pani.
Buonasera Maurizio Fiorilla, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci racconta com'è avvenuta questa importante scoperta?
Diciamo che come tutte le scoperte è avvenuta in parte grazie agli studi precedenti, miei ma soprattutto di altri, e in parte con un po' di fortuna, nel senso che si sapeva grazie agli studi precedenti e penso in particolare ai paleografi di scuola fiorentina, cioè Emanuele Casamassima e Teresa De Robertis, e grazie appunto a loro si sapeva che alla Biblioteca Riccardiana di Firenze esistevano due pezzi provenienti da un unico manoscritto autografo di Boccaccio, che costituivano di questo manoscritto rispettivamente la prima e l'ultimissima parte, quindi gli ultimissimi fogli. Proprio in questi ultimissimi fogli c'era la parte finale della Storia dei Longobardi di Paolo Diacono, proprio gli ultimi capitoli dell'ultimo libro di
quindi Cucola. Mancava la parte prima praticamente.
Mancava tutta la parte precedente della Storia dei Longobardi, quindi la maggior parte della Storia dei Longobardi, che era anche il pezzo centrale di questo manoscritto smembrato.
Quindi lei ha ritrovato allora, questo pezzo mancante, in sostanza, mi pare di capire.
Io ho trovato il pezzo mancante, e l'ho trovato perché io di fatto fino a questo momento non mi ero occupata di Boccaccio, ma mi ero occupata proprio di Paolo Diacono e della Storia dei Longobardi. Avevo cercato e consultato e schedato un po' in giro per l'Europa manoscritti contenenti questo testo, e in particolare a Londra, alla British Library, avevo trovato un manoscritto che quando l'avevo visto la prima volta non aveva attirato particolarmente la mia attenzione, ma quando ho scoperto che alla Biblioteca Riccardiana di Firenze c'era la parte finale di un manoscritto boccacciano dell'Historia Langobardorum, sono andata a guardare tra le mie schede se per caso non ce ne fosse uno in cui la storia dei Longobardi finiva esattamente nel punto in cui iniziava nei fogli fiorentini, e c'era, e così ho potuto appunto...
Quindi insomma lei ha lavorato un po' come gli storici dell'arte che ricostruiscono l'unitarietà di un'opera dispersa in tanti musei, diciamo ritrovandone i pezzi e mettendoli insieme.
Ma un po' forse sì, cioè, effettivamente un po' con i libri manoscritti succede un po' come coi quadri, sia a livello di collezioni sia a livello di singoli pezzi, e questo vale in particolare proprio per i libri di Boccaccio, sia a livello proprio di raccolta libraria del Boccaccio, sia a livello di singoli libri.
Ma torniamo un momento al suo manoscritto di Paolo Diacono. Sappiamo che Boccaccio era solito lasciare appunti, note di lettura a fianco dei testi che leggeva. Ce n'è in questo manoscritto che lei ha ritrovato qualcuna che riguarda il tema di oggi, cioè la peste?
Proprio sì. Cioè, esattamente, devo dire che appunto questo manoscritto londinese non è tra quelli più glossati e postillati dal Boccaccio, ma mi sento di dire che c'è una nota che vale per tutte e che il Boccaccio ha scritto proprio in corso di copia a fianco del passo della storia dei Longobardi in cui si parla della peste. È una nota che io trovo molto molto bella, magari se
la può raccontare? Anzi, chiediamo di raccontarcela.
Posso leggerla prima in latino?
Perfetto, leggiamo in latino e poi dopo... magari la traduciamo anche.
Sì,
prima.
Allora, in latino recita: anno millesimo, trecentesimo, quadragesimo, octavo, similima pestis Florentiae et quasi per universum orbem, che tradotto è: nell'anno 1348 una peste assai simile a questa di cui sta parlando Paolo Diacono nel brano che Boccaccio copia, a Firenze e quasi nell'intero mondo. E questo secondo me è molto significativo del vivido ricordo che Boccaccio aveva di questa peste fiorentina, che l'aveva colpito anche negli affetti familiari, oltre che nell'immaginario senz'altro, ma di questa peste che non aveva riguardato soltanto Firenze, ma che di fatto aveva riguardato l'intera Europa.
Sì,
e
sì,
quindi
Boccaccio abbiamo visto parla
conosciuto da Boccaccio.
La ringraziamo moltissimo per essere intervenuta con noi e per aver contribuito con questa nota così particolare all'interno del nostro racconto del Decameron.
Thank you.
Dunque, l'introduzione del Decameron è divisa in due parti. Dopo la descrizione della peste, che abbiamo ragionato fino ad ora, finalmente appaiono i protagonisti.
Nella venerabile chiesa di Santa Maria Novella, un martedì mattina, non essendovi quasi alcuna altra persona, uditi i divini uffici in abito lugubre quale a si fatta stagione si richiedea, si ritrovarono sette giovani donne, tutte l'una all'altra, o per amistà, o per vicinanza, o per parentado, congiunte, delle quali niuna il 28° anno passato avea, ne era minor di 18. Savia ciascuna, e di sangue nobile, e bella di forma e ornata di costumi, e di leggiadra onestà.
Sette giovani donne, appartenenti all'elite fiorentina, si incontrano dunque nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze. Un luogo protetto, questa chiesa, un luogo di ordine rispetto al caos della città in cui regna la peste. Ora, Boccaccio non rivela i loro nomi, ma gli attribuisce dei nomi fittizi, un po' perché vuole proteggere la loro identità, ma contemporaneamente ha bisogno di identificare dei personaggi per mandare avanti la narrazione.
E però a ciò che quello che ciascuna dicesse senza confusione si possa comprendere appresso, per nomi alle qualità di ciascuna convenienti o in tutto o in parte, intendo di nominarle, delle quali la prima è quella che di più età era, Pampinea chiameremo, e la seconda Fiammetta, Filomena la terza, e la quarta Emilia, e appresso Lauretta diremo alla quinta, e alla sesta Neifile, e l'ultima Elissa, non senza cagion nomeremo.
Giancarlo Alfano, da dove vengono i nomi che Boccaccio attribuisce a queste donne della brigata?
Beh, vengono tutti dalla letteratura, possiamo dire. Dalla letteratura in senso esteso ed alto, Elissa, per esempio, che è l'altro nome della regina Didone, e dunque riferimento a Virgilio. Oppure questi nomi possono venire dalla letteratura vicina a Boccaccio e in qualche modo per lui modello. Penso a Lauretta, e dunque all'opera di Francesco Petrarca, o Neifile, col probabile riferimento allo Stil Nuovo. Il terzo livello letterario è quello che riguarda le opere di Boccaccio precedenti il Decameron, e da questo punto di vista sicuramente Fiammetta è il caso più esemplare. Fiammetta, donna amata, donna napoletana probabilmente, su cui Boccaccio costruì in vita un grande mito, e direi anche prima narratrice di un romanzo moderno, L'elegia di Madonna Fiammetta.
Vabbè, prima di andare avanti col testo, ad un certo punto Pampinea formula alle altre donne la proposta da cui comincia veramente la storia del libro.
Io giudicherei ottimamente fatto che noi, siccome noi siamo, siccome molti innanzi a noi hanno fatto e fanno, di questa terra uscissimo e fuggendo come la morte i disonesti e sempli degli altri, onestamente, a nostri luoghi, in contado dei quali a ciascuna di noi è gran copia, ce ne andassimo a stare. E quivi, quella festa, quell'allegrezza, quello piacere che noi potessimo, senza trapassare in alcuno atto il segno della ragione, prendessimo.
Si configura dunque una contrapposizione tra la città e il suo spettacolo di morte e i suoi disonesti esempi e la possibilità di una vita alternativa lontana da Firenze. Una vita all'insegna dell'allegrezza e dell'onestà. Ora, alla compagnia si aggiungeranno tre giovani uomini, Panfilo, Filostrato e Dioneo, legati da rapporti di amicizia e parentela con le sette fanciulle, anch'essi arrivati per caso in quel momento nella stessa chiesa. Ecco, a Giancarlo Alfano chiedo, anche questi nomi provengono dalla letteratura? Anche i nomi maschili?
Beh, sicuramente provengono ancora una volta dalla letteratura e dall'opera di Boccaccio in particolare. questo è il caso di Panfilo, che è stato uno dei protagonisti delle opere giovanili di Boccaccio, il caso di Filostrato, cui addirittura è intitolata forse il primo capolavoro, appunto il Filostrato, che è un poema, e questo soprattutto è il caso di Dioneo, cui Boccaccio fa riferimento in una lettera in latino come Spurcissimum Dioneum. Dioneo era il nome di un figlio di Venere, dunque tra l'altro va detto che Spurcissimum Dioneum era attribuito questa formula a Boccaccio stesso. Egli stesso si riteneva un figlio di Venere, troppo attratto dunque dall'amore. E aggiungerei però che se c'è riferimento alla letteratura propria, direi che c'è riferimento alla letteratura in generale, perché sono tre forme dell'amore: Panfilo, colui che ama tutto; Filostrato, con una cattiva, falsa etimologia, l'abbattuto d'amore, quindi colui che soffre le pene d'amore; e infine Dioneo, cioè colui che è attratto dall'amore per la vita e per le bellezze delle donne.
Ascoltiamo ora la descrizione che Boccaccio fa della villa, che si trova nelle colline attorno a Firenze, dove i 10 giovani si rifugiano.
Era il detto luogo sopra una piccola montagnetta, da ogni parte lontano alquanto alle nostre strade. Divari, albuscelli e piante tutte di verdi fronde ripiene, piacevoli a riguardare.
In sul colmo della quale era un palagio con bello e gran cortile nel mezzo, e con logge e con sale e con camere, tutte ciascuna verso di sé bellissima e di liete di pinture ragguardevole ornata, con pratelli d'attorno e con giardini meravigliosi e con pozzi d'acque freschissime e con volte di preziosi vini, cose più atte a curiosi bevitori che a sobri e oneste donne.
Il quale, tutto spazzato e nelle camere i letti fatti e ogni cosa di fiori quali nella stagione si potevano avere piena, e di giunchi giuncata, la vegnente brigata trovò con suo non poco piacere.
Ecco, questo luogo è esattamente l'opposto della Firenze appestata. La natura sembra quella di un paradiso terrestre, anche la pulizia delle camere si contrappone al disordine, alla sporcizia della città ammalata che i giovani sono lasciati alle spalle. Quali sono, secondo lei, gli elementi importanti in questa descrizione?
Credo che si possano mettere in evidenza due aspetti. Da una parte c'è il mondo della natura, e con le sue bellezze, è dunque un riferimento chiaro a tutti i lettori del tempo e credo chiaro anche oggi, cioè riferimento all'Eden, al mondo originario cui gli uomini apparterrebbero, mondo, peraltro va sempre ricordato, mondo privo di conflitti. Dall'altra parte c'è l'organizzazione degli uomini. Abbiamo ascoltato, no, che tutte le stanze sono spazzate, lo spazio è ordinato. Dunque Boccaccio mette in evidenza come il luogo in cui i 10 giovani vivranno, o almeno cominceranno a vivere perché poi cambieranno anche residenza, in ogni caso gli spazi occupati dai giovani sono spazi naturali e dunque che rimandano al paradiso terrestre, alla dimensione delle origini, e d'altra parte però anche civilizzati, dove la cultura è intervenuta.
Ecco, poco dopo i giovani stabiliranno le regole di questa convivenza che sta per iniziare. Quali sono queste regole?
Beh, intanto è stato già detto prima nella sua presentazione che c'è un sistema di organizzazione del gruppo, quindi viene individuato un re o una regina per ogni giornata, e questa re o regina ha il compito di organizzare il tempo. Dunque, nelle regole della convivenza c'è innanzitutto l'organizzazione del tempo. Questa organizzazione del tempo corrisponde anche a una organizzazione degli spazi. Non tutte le attività si svolgono negli stessi spazi, e va detto che in particolare l'attività centrale, cioè il novellare, di cui credo parleremo tra un poco, ebbene, narrare novelle che si farà in ciascun pomeriggio, nella parte seconda del pomeriggio di ciascuna giornata, ebbene, il novellare avverrà all'aperto.
Ecco, questo tipo di proposta di organizzazione della vita, come si traduce poi nella struttura del libro? Cosa troveranno i lettori dunque?
Inevitabilmente, per quello che abbiamo ascoltato fin qui, che cosa accade? Se la centralità del testo prevede le novelle, inevitabilmente ci sarà un narratore esterno, quello che abbiamo ascoltato fin qui, qualcuno che da fuori racconta la vita della brigata. Ci saranno poi i racconti dei 10 giovani e infine, come un sistema progressivo di bambole russe o di scatole cinesi, anche personaggi che all'interno delle novelle potranno raccontare storie.
Ma sentiamo a questo punto il centro del primo importante discorso della regina Pampinea.
Qui è bello e fresco stare. E aci, come voi vedete, e tavolieri e scacchieri, e pote ciascuno secondo che all'animo gli è più di piacere e di letto pigliare. Ma se in questo il mio parer si seguisse, non giocando, nel quale l'animo dell'una delle parti convien che si turbi senza troppo piacere dell'altra o di chi sta a vedere, ma novellando, il che può porgere dicendo uno a tutta la compagnia che ascolta di letto: questa calda parte del giorno trapasseremo, voi non avrete compiuta ciascuno di dire una sua novelletta, che il sole fia declinato e il caldo mancato, e potremo, dove più a grado vi fia, andare prendendo di letto. E perciò, quando questo che io dico vi piaccia, che disposta sono in ciò di seguire il piacer vostro, facciallo. E dove non vi piacesse, ciascuno infine all'ora del vespro quello faccia che più gli piace.
Le donne parimente e gli uomini tutti lodarono il novellare, disse la reina.
Adunque, se questo vi piace, per questa prima giornata voglio che libero sia a ciascuno di quella materia ragionare che più gli sarà a grado.
Ecco, abbiamo sentito che nella villa dei novellatori ci sono dei giochi, tavolieri, scacchieri, ma la regina avverte i suoi compagni del pericolo del gioco, che a differenza del novellare può creare competizione. Qual è l'importanza di questa puntualizzazione?
Beh, intanto torniamo a quello che dicevamo poco fa. Il luogo edenico è il luogo dell'assenza di conflitto. Dunque, in quello spazio bisogna agire in modo tale da evitare conflitti. Si badi bene, non è che mancheranno conflitti all'interno della brigata, ci saranno spesso occasioni di differenze d'opinioni o anche di provocazioni belle e buone da parte di alcuni dei narratori, per esempio Dioneo in particolare. Tuttavia va detto che c'è una dimensione su cui non ci siamo ancora soffermati, forse è il caso di dirlo. Il Decameron si gioca su due perni, l'onestà e il piacere. L'abbiamo sentito poco fa. Narrare significa fare cosa piacevole. Dall'altra parte però bisogna mantenere l'onestà, cioè ciò che è convenevole rispetto al proprio status. L'equilibrio tra onestà e piacevolezza si ottiene stando tutti insieme, dunque evitando i conflitti. Se è possibile, lei prima parlava di José Saramago e Cecità per la peste, se è possibile fare un altro esempio di contemporaneizzazione, pensiamo a quello che succede al Grande Fratello. Beh, nella trasmissione televisiva, nel format televisivo, abbiamo un narratore esterno, cioè il sistema delle telecamere che entrano nella vita di questi giovani, e questi giovani sono in conflitto tra di loro. Giocano un gioco che consiste nel cacciare via tutti quanti gli altri. Al contrario, nel Decameron, evitando la conflittualità diretta, si fa in modo che onestà e piacere convivano e dunque si finisca vincendo tutti quanti. Questa è un po' anche la morale del Decameron.
Quindi una sorta, la casa del Decameron è una sorta di rovescio della casa del Grande Fratello.
Beh, se è possibile continuare questo paragone, direi proprio di sì.
Cioè, in fondo anche l'onestà è qualcosa che caratterizza i 10 novellatori, cioè se nel libro, per esempio, la tentazione sessuale ha una dimensione molto forte, però all'interno della cornice tra i novellatori non accade nulla, in realtà sembra quasi,
ecco,
che
sì,
che
diciamo, questo... se andiamo sul pruriginoso, effettivamente, diciamo, chi legge il Decameron troverà momenti spassosi di erotismo anche molto esplicito, ma sempre nelle novelle i 10 narratori si manterranno in quell'equilibrio in cui si può parlare, verrà detto nelle conclusioni, si può parlare di qualunque argomento, ma questo non vuol dire che si possa praticare qualunque attività.
Ringraziamo Giancarlo Alfano per essere stato con noi praticamente tutta la puntata.
Grazie a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Quivi uccelletti s'odono cantare, verdeggiano pianure, campi di biade che sembrano il mare, e fioriture e alberi ben mille le maniere, e il cielo da vedere più bello che in città le vuote mura. A maledire, nessuno ci potrà rimproverare di abbandonar qualcuno, ma siamo noi piuttosto abbandonate dalla fortuna, perciò che i nostri morti o fuggitivi, pur di restare vivi, sole nella paura ci han lasciate, dimenticate. Nessun rimpianto dunque ad andar via in buona compagnia ed a passare il tempo che ci resta in gioia e festa, e si vedrà se prima non si muore ragionando d'amore, che fine il cielo serbi a queste cose meravigliose. Sicuramente non ci disonora onestamente andare, ma disonora disonestamente tutte le altre restare.
E ora sentiamo l'opinione di Maurizio Di Giovanni, scrittore di romanzi gialli o di noir, come lui ama definirsi. Ricorderete tutti il ciclo che ha per protagonista il commissario Ricciardi.
Io sono Maurizio Di Giovanni e scrivo romanzi neri, che è una cosa diversa dallo scrivere gialli e dallo scrivere noir, perché i romanzi gialli sono romanzi enigma di risoluzione intellettuale. I romanzi noir sono romanzi di ambientazione in periferie degradate e anche quindi consolatori, perché immaginano che nelle periferie degradate esista il delitto e non esista altrove, e invece non è così. I romanzi neri invece sono quelli che fanno riferimento a quel lato oscuro che c'è nell'anima di ogni essere umano, ed è proprio questo che mi porta a collegarmi con questo meraviglioso argomento che è Boccaccio, Giovanni Boccaccio, che è il Decameron. Perché il Decameron ha questa straordinaria struttura che è assolutamente nera, perché il contesto a cui fa riferimento Boccaccio è quello di un luogo devastato dalla peste, in cui alcune persone, per sfuggire fisicamente e psicologicamente a questo contesto, si creano un contesto alternativo, ed è una cosa bellissima, cioè il sogno, la mente che scavalca la realtà e che si rifugia in un altro luogo. Il senso di divertere, cioè quindi andare da un'altra parte, allontanarsi dal luogo per andare in un altro, è quello che c'è nella letteratura in genere. La lettura stessa è una forma di fuga, una forma di evasione da una realtà per andare in un'altra realtà che può essere anche peggiore, ma che ha la consolazione di non essere vera, cioè di consentire un ritorno, di consentire un modo per ritornare in un'altra realtà. I 10 giovani del Boccaccio, del Decameron, che sono appunto 10 giovani innanzitutto, quindi una speranza di futuro, una speranza di una variazione. Se fossero stati 10 anziani non ci sarebbe stato un futuro, sarebbe stato più facile ricordare, ma sarebbe stato meno facile proporsi in una realtà alternativa e la possibilità di una realtà nuova. I 10 giovani del Boccaccio scappano dalla peste e sono il messaggio in bottiglia della civiltà, cioè sono 10 giovani che sperano di sopravvivere, 10 giovani che potranno costituire il nucleo di una nuova umanità. Questi 10 giovani che cosa fanno? Raccontano novelle, quindi parlano di una realtà alternativa immaginaria basata sui sentimenti. Quindi quelli che sopravvivranno, quelli che riusciranno ad andare oltre una realtà terribile, atroce come quella della peste, l'unica speranza di sopravvivenza dell'umanità è quella dei sentimenti. Questi sentimenti, queste passioni sono anche quelli neri, perché l'umanità, ed è questa a mio modo di vedere l'immensa intuizione di Boccaccio, l'umanità non ha sentimenti buoni e sentimenti cattivi, ha sentimenti, non ha passioni positive e passioni negative, ha passioni, e quello che connota l'umanità, quello che le consentirà di sopravvivere, sono le sopravvivenze delle passioni e dei sentimenti, siano essi quelli positivi e quelli negativi. Quindi il loro modo di rappresentare la gelosia e l'amore, l'odio e la tenerezza, l'amicizia e l'avversione, senza dare giudizi di merito, ma lasciandoli come sono, secondo me sono la grande modernità della lettura del Decameron. Cioè il Decameron ha la bellezza della sua lettura nella sua assoluta modernità.
E adesso ci salutiamo e appuntamento a sabato prossimo.
Umana Cosa, a cura di Monica D'Onofrio e Monica Nonno. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.